Ben ritrovate e ben ritrovati da Isabella Visetti, con me in studio la collega Lara Van Gammeren. Sono le 10.03, partiamo con la seconda parte di Mille Voci e lo facciamo prendendo spunto dal premio Möbius 2023 che inizia domani 12 ottobre, si conclude sabato 14 ottobre. Un premio, un evento giunto all'edizione numero 27, si terrà all'USI a Lugano ed è un evento che vuole promuovere la cultura digitale. L'edizione di quest'anno ruota attorno a 5 parole: cancel culture, che possiamo tradurre come cultura della cancellazione, robotica educativa, TikTok, il social cinese così soprannominato, e ChatGPT e fusione nucleare. Come vediamo, 5 temi che stanno anche facendo discutere nello spazio pubblico, ci stanno interrogando, vogliamo anche capirli meglio e noi, Lara, vogliamo capire meglio TikTok.
Esatto, noi ci concentriamo su TikTok, il social cinese che è molto amato dai giovani o dai giovanissimi e anche molto controverso, però numerose sono le accuse di spionaggio e numerose sono anche le critiche per le challenge, quindi le sfide che lancia, che a volte risultano pericolose. E approfondiamo l'argomento con chi studia queste piattaforme e cerca di dare delle risposte sulle opportunità e sui rischi, e che sarà ospite venerdì 13 ottobre all'USI nell'ambito di Möbius Incontri.
E allora diamo il benvenuto alla professoressa Anna Linda Camerini, che è collegata via Skype con noi. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Docente e ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Biomediche all'Università della Svizzera Italiana, affiliata anche all'Istituto di Salute Pubblica, ha conseguito un dottorato nell'ambito della comunicazione sanitaria proprio all'USI. La sua ricerca accademica si focalizza proprio sul benessere nei giovani, con particolare interesse al ruolo dei media digitali. In buona sostanza sarà lei che ci dirà se ai ragazzi, ai ragazzini, alle ragazze, alle ragazzine, perché adesso abbiamo visto che comunque i social sono sempre più frequentati anche dalle ragazze, forse TikTok in particolare dalle ragazze, è un bene o un male, che è un po' la domanda che diciamo preoccupa e occupa i genitori e le famiglie. Allora, TikTok sotto la lente anche nella ricerca accademica, iniziamo?
Esatto, sotto la lente della ricerca accademica, quindi non solo il social di cui si parla sempre più spesso nei media come social cinese, ma anche molto amato dai giovanissimi. Allora, prima di iniziare, che cos'è TikTok?
Ecco, allora, spiegando TikTok, magari vediamo un attimino come è nato nel 2016, allora una piattaforma che magari adesso si trova in adolescenza, se vogliamo paragonarla con altre piattaforme che hanno già una storia più lunga. E, è una piattaforma che si basa prevalentemente sulla condivisione di brevi video, quindi lo chiamiamo anche un visual-based social. E una particolarità della piattaforma è questa pagina For You, per te, dove vengono proposti proprio i video in base a un algoritmo. E questo algoritmo tiene in considerazione le preferenze dell'utente, ha proprio un'idea molto precisa di chi questa persona, in base anche a un profilo che deve, se vuole anche crearselo, deve popolare con delle informazioni e altri video che ha visto in passato, video che magari altre persone simili hanno visto. Quindi usando questo algoritmo poi propone nuovi video e questa è una cosa molto particolare che certamente l'algoritmo viene usato in tutti i social, ma particolarmente perfezionato nel social di TikTok, e quindi anche questo permette che video diventano molto velocemente molto virali, ma perché poi ci si condivide, si usa anche gli hashtag per questa condivisione e si crea proprio un enorme pubblico in poco tempo. E questo aspetto anche della velocità, viralità piace molto ai giovani.
Quindi abbiamo detto che ognuno ha un po' la sua pagina, la For You page, e l'algoritmo porta dei video che dovrebbero interessare i diversi TikToker. Ma quindi i contenuti quali sono? Immagino che ce ne sia veramente di ogni tipo.
Esattamente, c'è proprio di ogni tipo, secondo me ognuna che oggi apre la sua pagina vede diversi contenuti e tendenzialmente sono, diciamo che è nato, o anche i primi video che sono anche diventati molto virali, erano questi video dove imitano altre persone cantando, ballando, ma non cantando proprio, ma facendo un lip sync, si dice in inglese, imitando la voce. E in realtà questa era l'idea principale della piattaforma Musical.ly, che TikTok ha comprato nel 2018 e completamente integrata nella sua piattaforma, e anche grazie a questo acquisto è poi cresciuto enormemente, quindi questi video divertenti e anche di ispirazione che permettono anche ai giovani di proprio entrare in contatto con altri che hanno questi interessi simili, divertirsi. Quindi questi video brevi.
Esatto, questi video brevi che adesso stanno diventando sempre più lunghi, perché ci sono nuove funzioni. Un tempo erano solo 30 secondi, adesso si arriva addirittura a 10 minuti, se non mi sbaglio, quindi veramente lunghi. E cos'è che piace così tanto ai giovanissimi di TikTok?
Ecco, allora abbiamo parlato prima di questi video di lip sync, ma prima accennavate anche le sfide, i challenges, è una cosa anche molto stimolante per i giovani che altre piattaforme usano meno, anche perché TikTok offre tante possibilità di creare i propri contenuti, i propri video, adesso anche con lunghezze diverse. C'è la possibilità addirittura di entrare in un duetto, si chiamano duetto, dove si vede in parallelo due video e le persone in parallelo fanno, si fanno le sfide, fanno qualcosa, oppure si può commentare un altro video dopo. Questa funzionalità si chiama Stitch e questo piace, dà molte anche possibilità di esprimersi e poi anche creare video diventa molto interessante per i giovani, perché ci sono tantissime funzionalità per modificare i video, aggiungere filtri, emoji, avere un enorme database anche di canzoni che si possono mettere, musica come sottofondo. Sì, è proprio una piazza dove si può divertire e essere creativi, e non sottovalutiamo che ai giovani piace questo.
Allora, ora abbiamo illuminato, diciamo, il lato positivo, accattivante, coinvolgente di TikTok. Abbiamo menzionato queste challenge, le sfide. Questo forse ci avvicina di più al lato in ombra, quello che preoccupa i genitori e le famiglie. Chiedo alla professoressa Annalinda Camerini di rimanere con noi. Ascoltiamo Bon Jovi. Voi potete porre le vostre domande alla nostra esperta allo 076 321 11 13. 10:16 a Mille Voci, stiamo parlando con la professoressa Annalinda Camerini, docente ricercatrice alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'Università della Svizzera Italiana, esperta sul tema del benessere dei giovani, con particolare interesse al ruolo dei media digitali e dei social. Con lei stiamo approfondendo TikTok, perché questo sarà il tema che affronterà anche al premio Möbius 2023 venerdì 13 ottobre all'USI. Allora, abbiamo descritto perché TikTok piace ai giovani, poi lo dobbiamo dire, anche gli adulti se ne sono un po' impossessati, molti politici lo usano come veicolo promozionale, delle volte anche facendo sorridere molto. Stavamo affrontando il tema delle ombre. Un'ombra potrebbero essere queste sfide, queste challenge che possono anche essere magari pericolose, e sono anche quelle che forse preoccupano i genitori e le famiglie. Cosa possiamo dire, Annalinda Camerini?
Allora, quello che possiamo dire in realtà è di essere cauti a fare delle conclusioni perché la ricerca su TikTok è ancora poca. La ricerca è tendenzialmente lenta e le piattaforme nascono e crescono molto più velocemente. Quindi certamente ci sono già i primi studi che guardano anche a questi aspetti come le challenges, soprattutto ad esempio riguardo l'aspetto non solo di fare attività pericolosa, ma anche magari di quelle sfide anche di essere belli, di essere magri come certe persone, anche questa challenge di sempre essere più perfetti, che rende la vita anche dei giovani molto difficili, perché è difficile essere all'altezza di queste immagini, di queste capacità che alcuni anche li dimostrano sul social, e TikTok lì non è una differenza, lo abbiamo anche nel ambito di Instagram ad esempio, però TikTok sicuramente anche qui è un social su cui dove si deve fare più ricerca per capire questi aspetti che possono rinascere poi non solo di fare attività pericolose, ma anche di poi creare un'immagine di sé che non è corretto, che non è realistico e che poi porta anche a problemi psicologici, ad esempio, e comportamenti di rischio.
Sì, un'immagine inarrivabile, no? Perfetta, anche grazie, immagino, a tutti i filtri, ai perfezionamenti che possono essere applicati e che però poi non corrispondono alla realtà.
Esattamente, il processo sottostante è il progetto della comparazione sociale, che è un processo normale, lo facciamo tutti i giorni, sempre, anche nella vita quotidiana offline, però quando vediamo sui social e TikTok lì non è una differenza, sembra tutto perfetto, si chiama anche questo in inglese, un termine che si chiama social media positivity bias, quindi sono bias, tutto sembra altamente modificato, selezionato, sì, che questo che poi ci mette anche in una situazione dove sì, non ci sentiamo più all'altezza, si sviluppano delle ansie e di prestazione.
E su TikTok quindi abbiamo detto che ci sono dei contenuti pericolosi, delle challenge particolari, ma TikTok è anche caratterizzato dalla sua velocità e dalla particolarità che non bisogna fare delle ricerche, perché essendoci la pagina For You basta scrollare e cercare quello che ci interessa quel giorno. E ho notato che ci sono dei contenuti spesso molto lunghi, reperibili online, come ad esempio degli episodi di serie televisive o dei servizi pubblici, che vengono pubblicati però su TikTok in frammenti da pochi minuti o addirittura pochi secondi, e gli utenti interessati, pur di non fare lo sforzo di cercare questo servizio, aspettano nei commenti, continuano a scrivere parte 2, parte 3, parte 4, fino ad arrivare a volte veramente a parte 50, parte 60. E questa pigrizia, quindi questa abitudine di avere tutto pronto su TikTok, ha delle ripercussioni secondo lei nei giovani e nel loro modo anche di agire e di pensare?
Anche questo assolutamente è un punto su cui riflettere meglio, perché abbiamo proprio questa idea adesso che ci viene tutto portato direttamente in casa, qui sulla nostra pagina, e anche lì c'entra sempre l'algoritmo, non dimentichiamoci che qui sottostante c'è l'algoritmo, quindi la pigrizia innanzitutto di non cercare la verità, anche di verificare la correttezza di certe informazioni, di interpretare poi questi contenuti fuori dal contesto, magari ci mancano anche delle informazioni, dei pezzi per capire meglio cosa è vero lì dietro e cosa si applica e cosa no. E questo sicuramente richiede anche più capacità, competenze che devono essere sviluppate, devono maturare. Infatti ad oggi si parla molto della necessità di avere una alfabetizzazione nei social media, no? Chiamo anche social media literacy, per capire meglio quali sono poi queste situazioni in cui ci si trova. E pigrizia è difficile dirlo, perché semplicemente anche cambia il mondo in cui noi riceviamo le informazioni. Infatti i politici l'hanno capito molto bene, entrano direttamente in dialogo con i loro utenti e il loro gruppo target. L'altro problema qui che vedo, su cui volevo fare anche brevemente un cenno, sono queste bolle che si possono creare. Perché se io sento o vedo una persona che mi dice sempre le stesse cose, perché mi interessa anche questa persona, la seguo magari addirittura, e poi l'algoritmo mi propone nuovamente questi video sempre in linea con queste opinioni, io facilmente ricevo solo una informazione unilaterale, hanno delle opinioni unilaterali, e c'è il rischio anche di una polarizzazione della propria opinione, e questo è particolarmente rischioso nel contesto politico, lo vediamo proprio adesso nuovamente con il recente conflitto di nuovo nel Gaza. Quindi qui poi facilmente si radicalizzano anche i giovani, purtroppo questo è anche una realtà su cui riflettere.
E mi sembra di capire se TikTok è così abile a profilare i miei gusti, le mie preferenze, questo rischio è maggiore di rimanere all'interno di questa bolla dove tutti dicono quello che penso io, o io vedo solo quello che a me piace vedere, no? Si parla di un bias di conferma in un certo senso.
Esatto, precisamente questo.
Più in generale, possiamo allargare il nostro sguardo? Lei studia questo tema degli influssi sul benessere dei giovani e dei media digitali, appunto sul benessere dei giovani. Allarghiamo un po' lo sguardo, stacchiamoci da TikTok e facciamo un discorso più generale. Lei diceva la ricerca su TikTok è recente perché è anche giovane il social media, ma quali conclusioni o quali piste sta indagando la ricerca su questo tema del benessere dei giovani, che poi è quello che preoccupa, appunto, torno lì, le famiglie, i genitori?
Sì, allora quello che volevo fare un attimino è anche differenziare due aspetti quando si parla dell'influenza sul benessere nei giovani o nelle persone in generale, perché noi per il momento abbiamo parlato molto delle sfide, della comparazione sociale, della possibilità di trovarsi nelle bolle, quindi tutti questi sono rischi che possono avere poi delle ripercussioni sul benessere o malessere delle persone dovuti ai contenuti di
Allora, io propongo il collegamento, si sta deteriorando. Professoressa Annalinda Camerini, era già un po' traballante, adesso abbiamo perso la sua voce. Ascoltiamo Francesco Renga e proviamo a raggiungerla per telefono, che forse funziona meglio. Rimanga con noi. 10:29 a Mille Voci su Rete 1, abbiamo raggiunto al telefono la professoressa Annalinda Camerini, che ricordo è docente e ricercatrice alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'Università della Svizzera Italiana. La sua ricerca si focalizza proprio sul benessere nei giovani, con particolare interesse al ruolo dei media digitali. Con lei abbiamo parlato di TikTok e ora volevamo capire meglio, prima che il collegamento Skype si interrompesse, volevamo capire meglio l'influsso che hanno i media digitali sul benessere dei giovani e dei giovanissimi, e ci eravamo lasciati che lei voleva fare due distinzioni, professoressa Camerini. Riprendiamo da lì.
Sì, precisamente volevamo fare questa differenziazione tra, da un lato, gli aspetti che abbiamo discusso prima, cioè l'impatto che possono avere i contenuti che si vedono sui social, quando abbiamo parlato di alcuni esempi prima. Poi dobbiamo però anche ricordare che c'è tutto l'aspetto del tempo stesso che passiamo sui social o con i media digitali in generale. E il tempo sta aumentando parecchio, nel senso, abbiamo ovviamente anche qui tanta variabilità da un giovane e l'altro, ma abbiamo in media un uso di almeno 2 ore al giorno fuori dall'ambito scolastico, che può anche arrivare a 5, 6, 7 ore, sono numeri veramente alti, e quindi questo porta via del tempo anche prezioso per altre attività. Ricordiamo il tempo per lo studio, il tempo proprio per stare con la famiglia, con amici offline. Oggi quando si chiede a quel giovane con chi stai, loro dicono sì, con gli amici, ma alla fine è online e non tanto offline, e questo aspetto viene anche studiato parecchio anche in linea con questo l'aspetto dell'uso problematico, la dipendenza dai social o dai media digitali in generale, e soprattutto considerando che questi social sono stati fatti per essere usati sullo smartphone, e lo smartphone l'abbiamo sempre in tasca, e noi usiamo spesso questa metafora della quantità infinita di cioccolatini in tasca che abbiamo e che portiamo con noi ogni giorno, ed è molto difficile resistere, soprattutto un giovane che poi è sempre alla ricerca di queste novità, di ispirazione, di divertimento. È molto facile tirare fuori il cellulare, passare il tempo sul cellulare, invece di magari focalizzarsi su altre attività che dovrebbero fare proprio per star bene, perché star bene non vuol dire solo non essere malato, ma proprio avere anche un buon sviluppo delle prestazioni a scuola, delle relazioni di qualità fuori dall'ambito anche sociale e di anche coltivare certe idee, competenze proprio nel nostro mondo offline.
Sì, lo vediamo, non solo i giovani o giovanissimi, anche noi adulti siamo spesso con il telefonino in mano, no? E magari compulsivamente andiamo a vedere le ultime notifiche, le ultime novità. Allora, la ricerca è arrivata a delle conclusioni o finora fotografa dei fenomeni, delle tendenze, o è arrivata anche a dire forse si dovrebbe evitare di stare così tante ore attaccati al telefonino?
Allora, ci sono alcune conclusioni. Una che spesso non piace quando lo diciamo, ma lo dobbiamo dire così, perché una conclusione importante è quella che quando qualcuno ci chiede ma ricercatori, ma cosa sappiamo sull'impatto del digitale sul benessere o malessere delle persone, noi diciamo dipende, perché non possiamo generalizzare. Ci sono persone che magari fanno anche un uso cui approfittano, riescono a proprio trarre delle opportunità, come informarsi, come proprio anche creare relazioni che nel mondo offline non hanno, perché non tutti hanno una situazione anche a casa magari che gli permette di confrontarsi o aprirsi verso altri, e quindi ci sono sicuramente quelli che ne approfittano, altri che sono più a rischio perché sono anche più vulnerabili, hanno più problemi di controllarsi. Quindi anche qui la dipendenza ci si anche manifesta di più, e questa è una conclusione da dire che non possiamo generalizzare, però è anche da dire che gli effetti che si vedono sono piccoli, ma tendenzialmente c'è questa relazione negativa, vuol dire che vediamo che ci sono vari rischi rispetto all'uso e il benessere delle persone, proprio perché si possono sviluppare queste dipendenze, si possono sviluppare delle ansie dovute anche ai contenuti. Torniamo all'aspetto anche dei contenuti che si vedono online, ricordiamo anche tutto l'aspetto anche della privacy, della sicurezza ad oggi che non abbiamo toccato molto, ma che hanno anche in un certo senso un impatto sulle persone, perché non ci si sente più neanche sicuri nel proprio mondo, e sicuramente qui la ricerca fa vedere già alcuni risultati. E allo stesso tempo però studia già meccanismi come possiamo contrastare, anche minimizzare questi effetti negativi, e anche questo magari è importante sottolineare, che non dobbiamo fermarci lì a solo dire c'è un problema, ma come lo affrontiamo.
E questa è la grande domanda che ci coinvolge tutti. Lusi ha allestito questa piattaforma Media Ticino. In conclusione vorremmo sapere qualcosa di più. È proprio una piattaforma dove ci sono tanti dei temi legati appunto ai media digitali, al benessere di ragazzi, adolescente. In parte contiene informazioni delle vostre ricerche, ma si trovano anche delle informazioni utili per il grande pubblico. Che cosa si può trovare che può essere di aiuto a chi è confrontato ogni giorno con magari un bambino, un ragazzino che non stacca gli occhi dal telefonino?
Ecco, sì, allora Media Ticino è una piattaforma proprio per una vetrina, diciamo, di vari progetti che facciamo all'USI e in particolare nella Facoltà di Scienze Biomediche, dove vogliamo indagare l'aspetto di uso e benessere dei giovani. E ci sono sia progetti di ricerca, dove proprio anche poi divulghiamo i nostri risultati, che progetti di comunicazione. E all'interno di questi progetti di comunicazione, dove coinvolgiamo anche il pubblico, ad esempio abbiamo realizzato un progetto che si chiama Siete Connessi con l'Ideatorio, con Lugano Living Lab della città di Lugano, dove abbiamo proprio anche creato dei piccoli workshop per promuovere un uso consapevole dello smartphone nei giovani. E abbiamo realizzato vari libretti divulgativi, dove abbiamo cercato con un linguaggio più più semplificato di proprio spiegare quali sono i risultati delle nostre ricerche e quali sono delle strategie che si possono mettere in atto. E una di queste strategie, che poi spieghiamo anche più in dettaglio in uno di questi libretti, è ad esempio che i genitori non possono mediare l'uso dei social o del digitale in generale nei giovani. E non, qui non parliamo solo di limitare il cellulare, dammelo adesso, o di mettere dei blocchi, ma proprio anche spiegare ai giovani come funzionano algoritmi o che ci sono gli algoritmi, di spiegare anche come procedersi, di spiegare che ci sono persone che aiutano quando si incontrano dei problemi online. Quindi noi, siccome noi questi temi affrontiamo in questi libretti divulgativi e in altri contenuti sul sito.
Allora, il sito è mediaticino.usi.ch, questi libretti sono scaricabili e possono essere appunto una bussola per orientarsi. Io la ringrazio, professoressa Camerini, di essere stata a Mille Voci, ricordo docente e ricercatrice alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'Università della Svizzera Italiana, esperta proprio nella ricerca sul benessere nei giovani correlato proprio al ruolo dei media digitali. Ricordo che lei sarà ospite proprio su questo tema venerdì 13 ottobre tra le 15:30 e le 17 all'auditorium dell'USI a Lugano, dove interverrà proprio per spiegare bene cos'è TikTok, cos'è il suo potere nell'ambito proprio del premio Möbius 23. La ringrazio, buon lavoro, buone ricerche e buone analisi. Grazie. Sui social media. Alla prossima.
Alla prossima, buona giornata a tutti.
I ricchi e poveri li avrete riconosciuti, il loro successo del 1981, 10:45, quasi 46 a Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, con me Lara Van Gameren. E potremmo titolare gli ultimi minuti che ci separano a mezzogiorno La NASA veste Prada, facendo appunto il verso a un film molto famoso. Non vogliamo fare pubblicità né al famoso marchio di moda italiano, ma c'è una ragione perché diciamo La NASA veste Prada.
Esatto, la moda va sulla Luna. L'ultimo allunaggio umano è avvenuto il 19 dicembre del 72 con la missione Apollo 17 e dopo 50 anni la NASA si prepara per ritornare sulla Luna, appunto, con una missione spaziale. E la novità di quest'anno è che a progettare le tute spaziali per gli astronauti sarà proprio la casa di moda italiana Prada, che disegnerà l'abbigliamento per la missione in collaborazione con Axiom Space, che sono dei grandi esperti in materia e oltretutto sono stati i primi progettatori della stazione spaziale. Quindi una collaborazione parecchio interessante e sorprendente, penso anche.
Vabbè, loro si erano già fatti un po' le ossa, non è la stessa cosa con i vestiti tecnici per appunto l'America's Cup, loro avevano partecipato anche alle competizioni appunto di questo grande gara di barche. È chiaro che andare nello spazio, andare a fare una regata è diversa. Questa missione spaziale Artemis 3 o terzo, sì, è prevista per il 2025. Immagino che non vogliono solo portare vestiti ultimo grido. Ci sarà un giusto compromesso tra la moda e, immagino, la praticità.
Esatto, infatti Prada è stata coinvolta proprio come hai detto tu per la loro abilità di lavorare con diversi tessuti e ha dimostrato grande successo negli anni passati, ma non porterà delle tute spaziali con dei motivi stravaganti. Si dice che sicuramente ci sarà un po' di spazio alla creatività, ma la parte più importante è ovviamente fornire una tuta il più funzionale possibile, perché come possiamo immaginare è una tuta molto pesante, è molto importante per gli astronauti che sia ben progettata, e quindi questo sarà il compito di Prada, che si occuperà principalmente del tessuto esterno della tuta, quindi proprio quello che lo riveste. E un astronauta ha detto che una tuta spaziale si potrebbe considerare come un'astronave in miniatura. Quindi un'astronave per le persone e deve fornire la giusta pressione, il giusto ossigeno e mantenere anche una temperatura regolare per resistere all'ambiente lunare che non è proprio amichevole, diciamo. Quindi sarà una grande sfida.
Anche perché immagino che la tuta spaziale uno non se la toglie, l'astronave che è lì deve tenerla, indossarla per tutto il tempo in cui fa parte della missione, e dunque deve essere molto comoda e deve rispondere a tutti i bisogni dell'astronauta.
Esatto, quindi anche flessibilità, comodità, leggerezza sono tutte caratteristiche che dovranno tenere in considerazione i progettatori che sono stati molto entusiasti di questa offerta da parte della NASA, di questa proposta.
Occorre dire che la casa di moda italiana parte storicamente, era un marchio di valigeria molto, molto famosa. Poi quando Miuccia, che è lei che poi ha rilanciato il marchio appunto anche nella moda, nell'abbigliamento, ha ripreso appunto l'azienda di famiglia, ha però tenuto questa competenza che aveva la ditta del papà e del nonno, che era appunto una valigeria, di lavorare i materiali. E infatti il primo prodotto che lanciò sul mercato di grande consumo, che abbiamo un grande successo, furono delle borse fatte proprio con una tela di nylon speciale che lei aveva ripreso dalla fodera delle valigie della ditta del nonno. Perciò, diciamo, è un marchio che noi ormai abbiamo imparato a conoscere, perché sfila sulle passerelle, partecipa appunto alle settimane della moda nel mondo, ma ha questa tradizione legata ai tessuti, ai materiali, alla materia prima, e dunque probabilmente è per questo che la NASA ha scelto Prada e che la NASA
Prada.
vestirà Prada. Se poi vi chiedete che senso ha andare ancora sulla Luna, che senso hanno le missioni spaziali, noi risponderemo Lara domani con un ospite.
Esatto, sì, un ospite molto speciale che ci renderà più trasparente questa domanda che in tanti sicuramente si sono posti.
Sì, lui è Amedeo Balbi, è un astrofisico, è un professore, fa ricerca, ma ha proprio anche colto la sfida della divulgazione, e lui risponderà domani proprio alle domande basilari. Ma che senso ha andare sulla Luna, ritornare sulla Luna, andare su Marte?
Esatto, dobbiamo trasferirci, dobbiamo lasciare la Terra.
Ecco, e questo allora è un invito. Rimanete con noi anche domani a Medio Valbi, dopo le 10 risponderà a queste domande sulle missioni spaziali. Magari non glielo diremo se è contento che la NASA veste Prada. Battute finali a mille voci, dopo di noi, dopo le 11, ci sono le mille storie di Stefano Ferrando e Alice Petronici. Da Lara Van Gameren e Isabella Visetti, gli auguri per un buon proseguimento di giornata. Mille voci ritorna domani alle 9:15.